A Napoli tutti conoscono quella stradina. Per chi viene da fuori, invece, non è facile rintracciarla. Bisogna fermarsi diverse volte a chiedere informazioni. Comunque, si passa sotto le fruste arcate dei Ponti Rossi e poco dopo si sterza bruscamente a sinistra e si comincia l'arrampicata di Santa Maria ai Monti, caratterizzata da due secchi tornanti a gomito. Oggi quella stradicciola, in certe ore del giorno e soprattutto della notte, presenta aspetti decisamente squallidi e inquietanti. Al tempo di Suor Giuseppina era poco più di una carrareccia, soffocata dalla polvere quando il tempo era secco e fangosa non appena cadevano alcune gocce di pioggia. Al termine dell'erta, sulla destra, si staglia la mole imponente del convento dei Padri Passionisti, con il caratteristico torrione e le belle arcate della chiesa. Sullo sfondo, da un alto muraglione, si affacciano le chiome degli alberi secolari del bosco di Capodimonte. In quel muraglione è stata praticata una breccia e sistemato un grosso portone di ferro, i cui battenti oggi restano sempre chiusi. Ma parecchi anni fa si aprivano per consentire il passaggio di una carrozza reale che puntava là dove si dirigeva la gente normale, costretta invece ad arrancare faticosamente su per il versante opposto, lungo il viottolo polveroso o fangoso, a seconda del tempo. Una processione continua. I più salivano a piedi, ma c'erano anche prelati, personaggi di spicco della nobiltà, della cultura, delle arti, della medicina, della magistratura, che si facevano portare in carrozza o in automobile. Sono tutti mendicanti di luce, di speranza e di consolazione, che vanno a fare la fila davanti a una grata da cui si affacciava Suor Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso. Dinanzi a quella grata e a quella monaca carmelitana col corpo massacrato da numerose malattie, deponevano le proprie pene, i propri affanni, i propri tormenti. Oppure si sottoponevano al laser di quei due occhi penetranti, capaci di scandagliare le profondità dell'anima, diagnosticare le ferite segrete, esplorare i drammi più intimi, sbrogliare le matasse più aggrovigliate dei cuori. Quella è una grata che non separa, ma è spalancata sul mondo e abbraccia il più inverosimile campionario di miserie. Spigoliamo una scena tra tante altre. Anno 1932. Padre Valentino Santoro, novello sacerdote, ha la fortuna di varcare il portone della rigida clausura per portare la comunione a Suor Giuseppina durante una delle sue ricorrenti infermità. I padri passionisti, infatti, assicurano il servizio religioso presso il monastero e la frequentatissima chiesa, compito che assolvono ancora oggi. I superiori, date le sue notevoli qualità intellettuali, l'hanno destinato all'insegnamento, ma lui tiene in cuore un segreto che lo brucia e lo tormenta e che ha rivelato esclusivamente al proprio confessore. La sua aspirazione più struggente è quella di farsi missionario. Suor Giuseppina, quel giorno, gli dice con sconcertante sicurezza: «Padre, la sua missione non è qui, ma in Africa, in Tanganica». Il giovane religioso, sbalordito, si rende conto che qualcuno gli aveva rubato il suo segreto. Rubato e anche precisato. Infatti, nella profezia di Suor Giuseppina c'era un elemento che la rendeva ancora più sconcertante. A quel tempo, i padri passionisti italiani non erano ancora presenti in Africa. Soltanto nel 1933 alla congregazione verrà affidata la missione in Tanzania, che allora si chiamava Tanganica. Quel giorno padre Valentino, appena rientrato in convento, prese a sfogliare un atlante geografico per vedere dove diavolo fosse il Tanganica. 6 anni più tardi, dopo aver scomodato perfino il Papa, riuscirà a strappare il permesso di partire per Tanganica, dove rimarrà per oltre 50 anni realizzando uno stupefacente paradiso in terra d'Africa. Ancora una scena. Inizio gennaio 1934. Vien giù una pioggerellina insistente e gelida. Le ruote di un'auto di lusso vincono a fatica la mota appiccicosa della stradina che porta al monastero. Davanti all'ingresso si affaccia la custode. Prima ancora delle presentazioni, sa già che si tratta di una delle tante clienti di Suor Giuseppina. Per cui, con un tono che non ammette repliche, si affretta ad annunciare: «Signori, è inutile che scarrozzate», ossia scendiate dalla carrozza, «perché Suor Giuseppina sta malata». Di fatto, proprio in quel momento al suo capezzale c'era il medico. Dall'interno dell'auto, la voce di una donna interrompe la litania della portinaia. «C'è qui, Sua Altezza Reale, la principessa di Piemonte. Vuole, per cortesia, avvertire la madre priora?» Quella, confusa, farfuglia qualche parola di scusa e si precipita ad aggrapparsi alla campanella. Manco a dirlo, la principessa ha tutte le autorizzazioni necessarie per varcare la soglia della clausura e avvicinare la carmelitana, malata, nella sua cella. Il colloquio si svolge nel più geloso riserbo. Le suore, tuttavia, sono pizzicate da una più che giustificabile curiosità femminile. L'abito non fa il monaco e non riesce neppure a nascondere la donna. Così stringono d'assedio l'accompagnatrice per strappare da lei il motivo di quella visita sorprendente. La dama di corte, al centro di tante attenzioni, non si fa troppo pregare per rivelare il segreto. Maria José, consorte del principe ereditario Umberto di Savoia, vive momenti di trepidazione e ansia perché la desiderata maternità si fa attendere. Allorché la principessa esce nel corridoio, tutte notano che dal suo volto è scomparsa l'ombra di tristezza e preoccupazione che lo oscurava al suo arrivo. Ora l'illustre visitatrice appare serena, distesa, fiduciosa. Si limita a commentare con un sorriso: «Molto bello, molto bello». Lo dice in francese, ma tutte comprendono facilmente. Qualche giorno dopo, a Palazzo Reale, viene recapitato un pacco mandato da una certa Suor Giuseppina, carmelitana scalza. Si tratta di un completino per neonata. In quell'ambiente sono abituati a regali di ben altro tono, eppure il modesto dono viene riguardato da tutti come qualcosa di estremamente prezioso, quasi sacro, garanzia profetica di un avvenimento a lungo atteso. Maria Pia di Savoia nasce il 24 settembre di quello stesso anno. Non è da credere, tuttavia, che Suor Giuseppina usi particolari attenzioni esclusivamente nei confronti di persone nelle cui vene scorre sangue blu o che vestono l'abito religioso. Lei non guarda al blasone o alla divisa. Si preoccupa esclusivamente di carpire il segreto, esplorare con occhi di compassione la piaga, assumere le pene o le gioie, l'angoscia o le speranze più tenaci, i dubbi, i tormenti, i rimorsi e le esigenze di chi le sta di fronte, senza badare al rango sociale. Tutti sono privilegiati per lei, privilegiati a motivo del peso che si portano dentro, non a causa del biglietto da visita o dell'albero genealogico. Tutti sono raccomandati dalla misericordia di Dio, non da personaggi influenti. Tutti ugualmente importanti, l'autista, che spesso lei vuole ricevere, al pari del padrone illustre, la ragazza sbandata del buon pastore, come la gran dama dell'alta società, la suora, allo stesso modo della popolana, l'attore di teatro e il modesto venditore ambulante, l'aristocratico e il puzzapiedi, il celebre professore e l'umile religioso, il ministro fedele e il giovane anonimo un po' impacciato che ha bisogno di soldi per proseguire gli studi, il prete che ha buttato la tonaca alle ortiche e si nasconde in mezzo agli altri con il rimorso che lo rode dentro, come l'eccellentissimo arcivescovo. Tutti importanti di amore e aiuto concreto. E la fila davanti alla sua grata non si interrompe mai. Cumuli di miserie si accumulano sul limitare della clausura. Molti individui si portano dietro il fango, anche quando la stradicciola è asciutta, e se ne vanno leggeri, puliti. Ricostruiamo a grandi tappe l'itinerario di questa suora. Giuseppina Catanea nasce il 18 febbraio 1894 a Napoli, nel padiglione Santa Caterina da Siena 6. È stata preceduta da due sorelle, Antonietta e Maria. Dopo di lei, i genitori non avranno altri figli. Le condizioni della famiglia sono appena discrete. Il babbo è funzionario delle Ferrovie dello Stato a Benevento. Pinella, così viene chiamata affettuosamente, vivrà abitualmente nella casa della nonna materna, dove mamma Concetta si era recata a partorire. La nonna le ha affibbiato uno strano nomignolo, la Vecchina, e lei si comporta di conseguenza, giudiziosa, attenta, calma, con uno spiccato senso della responsabilità. Soprattutto con una tendenza accentuata a compiere cose superiori alla sua età e alle sue forze. Subito malaticcia, si regge a stento sulle gambe. Un lungo periodo di pendolarismo. Non sa decidersi. Vorrebbe diventare suora della carità per dedicarsi ai poveri e agli infermi, ma pensa anche al matrimonio. Frattanto, la sorella Antonietta, divenuta poi Suor Maria Teresa del Bambinello Gesù, dà inizio, sotto la guida del carmelitano padre Romualdo di Sant'Antonio, suo direttore spirituale, che tanta parte avrà anche nella vita di Suor Giuseppina, luce e spine insieme, dà inizio a una nuova fondazione di impronta carmelitana ai Ponti Rossi. Pinella vi si reca di frequente, spinta da qualcosa che neppure lei riesce a definire, ma poi torna regolarmente in famiglia. Il 10 marzo 1918 sale lassù per l'ennesima volta. È d'accordo con la mamma che rientrerà a casa dopo la festa di San Giuseppe, ma questa volta, con la complicità di una lunga malattia, finisce per non uscire più dal monastero. Ha 24 anni. Non ci vuol molto a immaginare che sarebbe stata scartata per gravi motivi di salute dalla maggior parte degli istituti religiosi. Occorre perciò dare atto a quelle suore di una non comune preveggenza. Con il dicembre del 1918 inizia una serie di malattie che la tormenteranno per 5 anni. Il 26 giugno 1923 ottiene una prodigiosa guarigione per intercessione di San Francesco Saverio, la cui reliquia le è stata portata in cella. Ma ben presto verrà aggredita da numerose e misteriose malattie che finiranno per renderla semiparalizzata, quasi cieca, martoriata in tutto il corpo, costretta spesso a essere trasportata su una rudimentale sedia a ruote. 1933. Vestizione religiosa e solenne velazione. 1934. Viene eletta sottopriore. Ricoprirà tale carica fino al 1945, allorché verrà eletta priora del monastero al posto della sorella, con una dose supplementare di spine. Muore il 14 marzo 1948 e verrà sepolta soltanto 13 giorni dopo, il 27 marzo. Il suo corpo, infatti, esposto alla venerazione dei fedeli, rimane incorrotto, flessibile, con un colore quasi naturale, tra lo sbalordimento dei medici che avevano formulato più che logiche previsioni sulle conseguenze, anche di tipo olfattivo, della cancrena che l'aveva aggredita. Invece, prodigiosamente, le garze che erano servite a medicare le sue piaghe appena prima della morte emanano una dolce fragranza. Migliaia di individui che l'hanno assediata quando era in vita ora rivendicano diritti anche sulla morta. Suor Giuseppina è nostra, è di tutti. Il 3 gennaio 1987 la Congregazione per le cause dei santi ne proclama le virtù eroiche e la dichiara venerabile. Ma torniamo alla processione ininterrotta cui abbiamo accennato all'inizio. Che cosa va a cercare lassù tutta quella gente? Sarebbe più esatto dire chi va a cercare? Sì, perché non vanno per qualcosa, ma per qualcuna. Parafrasando una domanda evangelica, si potrebbe porre questo interrogativo. Chi siete andati a vedere dietro quella grata? Proviamo ad abbozzare alcune risposte. Prima di tutto, una monaca santa. Così la chiamavano in tutta Napoli e dintorni. Lei, naturalmente, non era d'accordo. Si definiva un niente, uno zero, una povera suora. Ancora oggi, comunque, se chiedete notizie sul conto di Suor Giuseppina, quasi certamente otterrete questa risposta. Ah, la monaca santa! La gente semplifica tutto e riduce ogni cosa a un punto fondamentale, la santità. La santità, infatti, è la semplificazione di tutti i problemi. Dunque, per capirsi basta dire santità, ed è detto tutto. Davanti alla grata, al Carmelo dei Ponti Rossi, si affollava la gente perché si era sparso dappertutto il rumore della sua santità. Proprio così. Le testimonianze sono concordi e parlano di rumore della santità. A qualcuno di noi probabilmente dà fastidio questa espressione. Obiettiamo che la santità non fa rumore. Preferiamo parlare di brusio. È vero, la santità non fa rumore, soprattutto quando non c'è. Quella di Suor Giuseppina, una creatura di silenzio, chissà perché, fa rumore. Un rumore che trasforma, ricompone l'armonia, ridà pace a tante esistenze scombinate. Suor Giuseppina ha scritto una frase sconcertante. La santità non è difficile, ma è facile, anzi, facilissima. Il guaio è che noi non ci lasciamo spaventare dalle cose difficili. Abbiamo paura delle cose facili, anzi facilissime, che pure sono necessarie. A Napoli, in mezzo al fracasso assordante, che fa parte del panorama, così come il Vesuvio, Mare Chiaro e Posillipo, c'era un rumore che sovrastava il chiasso dominante, il rumore della santità di una povera monaca. E poi andavano a vedere una contemplativa specializzata nel coltivare spine. La santità di Suor Giuseppina non è un fiore, ma un grosso mazzo di spine. Il suo raccolto, i suoi covoni, che la fanno piangere e gioire, secondo quanto dice il Salmo 126, non sono altro che spine. Spine che fioriscono miracolosamente, certo, come sta a simboleggiare il prodigio che la vista protagonista in quel 25 marzo 1932, Venerdì Santo, allorché la sacra spina conservata in monastero viene ricoperta da una nuvoletta bianca che assomiglia al fiore del biancospino, ma pur sempre spine. E chi coltiva spine si ferisce obbligatoriamente le dita. Il corpo intero di Suor Giuseppina è una immensa ferita. Qualcuno ha tentato in lei questo esperimento inaudito, una coltura intensiva di spine. E lei si è messa a disposizione, ha accettato, con le lacrime e il sorriso, l'urlo di dolore e il canto di lode. La sofferenza non è un capitolo nella vita di questa monaca santa. Costituisce il filo conduttore, mai interrotto, di tutta la sua esistenza. Il racconto comincia da una bambina che non riesce a reggersi sulle gambe e si conclude con un corpo torturato che deve essere trasportato su una sedia a ruote. La sua storia si apre con un episodio di rachitismo infantile e si conclude con il dramma straziante della sclerosi a placche, passando attraverso centinaia di pagine di un'enciclopedia medica. Miracolata, liberata da un'infermità, per lasciare spazio a una serie incredibile di altre malattie. Meglio, per dare spazio a uno che si manifesta attraverso la debolezza, l'impotenza di una creatura. Suor Giuseppina è una donna graziata e torturata insieme, trasfigurata e sfigurata. Giobbe e l'innamorata del cantico a un tempo. Scriverà nel diario: sono in un mare di grazie e di pene. Pure lei, come Paolo, è forte nella sua debolezza. Regala luce dal fondo della propria oscurità abissale. Comprende tutto e tutti attraverso il suo non capire niente. Si esprime proprio così. I fiori che offre non nascono insieme alle spine, ma dalle spine. L'esistenza di Suor Giuseppina non ha come simbolo la rosa munita necessariamente di spine, bensì le spine che fioriscono, le spine che sono fiore, miracolo, dono, luce, le spine che producono il fiore. Intendiamoci, non è che lei non avverta le punture. La sua carne è sensibile come la nostra, e forse più. Le spine la feriscono e la fanno sanguinare, ma quegli squarci dolorosissimi diventano varchi, feritoie per la luce. Questa spina punge e passa, e passando si fa luce. Il monte della contemplazione per lei non è il Tabor, ma il Calvario. E ancora, la gente si reca a quella grata perché lì trova due occhi penetranti, due occhi che sono anche una carezza sull'umanità sofferente. Aveva scoperto con chiarezza, dopo non pochi dubbi e incertezze, la propria missione specifica il 15 ottobre 1928, all'età di 34 anni. nella sua infinita bontà, Gesù mi ha eletta anello di congiunzione tra lui e l'umanità sofferente. 10 anni dopo aggiungerà: e fondi in me i tuoi doni, o Signore, perché io passi sulla terra come voce d'amore. Suor Giuseppina si trova così ad esercitare contemporaneamente il servizio della misericordia e il servizio della luce, che poi si riducono a un unico servizio. Una povera monaca, massacrata nel corpo e inondata di luce, devastata nella carne, eppure intatta, tormentata dall'aridità e pazza di amore, angosciata e pacificata, guarirà, consolerà attraverso le proprie piaghe. Dalle sue piaghe siete stati guariti, come leggiamo nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 25. Una creatura che si ritiene un nulla, che da molti viene considerata pazza, esaltata, dal suo buio, dai suoi smarrimenti, dal suo non capire nulla, riesce a illuminare gli altri. Anche lei, come Paolo, tiene una spina conficcata nella carne, anzi, una siepe di spine. Eppure lei è sostenuta dalla stessa certezza. Ed egli mi disse: ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta nella debolezza. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9. Suor Giuseppina, pur inchiodata sulla sedia a ruote, si regge su un'unica sicurezza. Ti sosterrò perché dovrai sostenere, come gli ha sussurrato una voce misteriosa. Certo, è stata gratificata da doni eccezionali, anche mistici, come la lievitazione, il vento che la solleva e la porta, soprattutto il dono della scrutazione dei cuori. Io preferisco parlare di chiaroveggenza. Spiegava con l'abituale semplicità: Gesù permetteva che io leggessi nei cuori. Quali sono le componenti di questo sguardo penetrante? Non ci vuole molto a individuarle. E allora diciamo: la fede, un cuore puro, l'amore, la familiarità col patire, la preghiera. A proposito di preghiera, chiarirà: dovete sapere che io, quando vado alla grata, passo prima ad adorare l'Eucaristia. Perciò sono sicura di quel che dico. Poi, quando ritorno dal parlatorio, vengo di nuovo assalita dalle mie sofferenze e dai miei dubbi. Non è possibile, ovviamente, dar conto di tutti i casi registrati in quel parlatorio, e neppure descrivere le numerose conversioni, decisioni, scelte maturate là dentro. Pilucchiamo dal grappolo imponente una vicenda che costituisce la spia di tantissime altre vicende sorprendenti. Si chiama Adele. Era una giovane sposa felice. Un giorno, durante una passeggiata, una pugnalata vibrata proditoriamente da un avversario politico aveva troncato brutalmente quella storia meravigliosa, troppo breve. Il coltello omicida non era soltanto affondato nel petto del marito, avvocato, ma pare avesse spalancato una ferita orribile nel cuore di Adele. E lei, non potendola guarire, l'aveva riempita con l'odio, il desiderio struggente di vendetta, la ribellione più forsennata. Temperamento forte, non esita a mettersi contro tutto e tutti. Tutti devono pagare per quella pugnalata assassina, a cominciare da Dio, e includendo la Chiesa Cattolica, da cui si separa in maniera clamorosa. La giustizia umana non riesce a scovare il colpevole? Ci penserà lei, sia a rintracciarlo che a punirlo per l'oltraggio imperdonabile, dovesse anche spingersi in capo al mondo. Per sua fortuna, sbarca ai Ponti Rossi in compagnia della sorella Titina. Il primo approccio risulta negativo. Non vede l'ora abbia fine il colloquio con quella suora che la fissa in modo strano, quasi provocatorio. Ha l'impressione che quello sguardo cerchi la sua ferita, la frughi, la faccia bruciare in maniera intollerabile. Il giorno dopo, sorprendentemente, torna ad arrampicarsi su per quel viottolo e si presenta al Carmelo da sola, determinata a lasciarsi ancora torturare o, chissà, guarire da quello sguardo di cui non riesce più a fare a meno. Suor Giuseppina, lei non aspetta altro. È rovista con delicata sicurezza nella ferita per farne esplodere la miscela micidiale di dolore, rabbia, protesta, risentimento. Adele finisce per buttar fuori tutto o quasi insieme alle lacrime. Là dove il suo racconto si interrompe, diventa reticente, provvede Suor Giuseppina con la massima naturalezza a completarlo. I suoi occhi penetranti, dopo aver esplorato quel cuore in tumulto, ispezionano la borsa della donna e vi scoprono una rivoltella, lo strumento scelto per la vendetta. Adele si arrende, ma non subito, di fronte a una donna debole che si sta rivelando più forte di lei, più forte della carica di violenza che ha accumulato dentro. Certo, non è tipo da dichiararsi sconfitta al primo colpo. Dopo accanite resistenze, lotte tenaci, impennate furibonde, rigurgiti di veleno, accetta di travasare nella ferita, spurgata dalle sostanze tossiche, dosi massicce di dolcezza, misericordia, perdono. E solo Dio sa quanto le costi l'operazione. Rinuncia definitivamente a ricercare l'uccisore del marito. In compenso, ritrova se stessa, pacificata, vittoriosa nella sconfitta. Il 15 agosto 1926, nella chiesa di Santa Teresa al Museo, fa la pubblica abiura, sceglie un altro tipo di giustizia e si butta in una nuova, incredibile avventura. Due anni dopo, Adele accompagna al porto la sorella Titina, che si imbarca per l'America, dove l'attendono i genitori e gli altri familiari. Anche lei parte subito dopo per il nuovo mondo, senza bisogno di muoversi da Napoli. Risale infatti ai Ponti Rossi per non uscirne mai più. Diventerà Suor Maria Carmela della Trinità. Naturalmente dovrà lavorare ancora parecchio, perché i suoi lineamenti da tedesca, così la chiamano scherzosamente, si addolciscano e il sorriso diventi segno luminoso della misericordia di Dio. Quando si arrenderà alla metastasi che le ha divorato il fegato, 28 aprile 1942, chiederà una sola grazia a Suor Giuseppina, divenuta vicepriora. «Madre, fatemi guardare i vostri occhi». Una specie di anticipo della luce abbagliante da cui sarebbe stata avvolta definitivamente. Suor Giuseppina, con la massima semplicità, si toglie gli occhiali. Lei ci vede pochissimo ormai, ma gli altri, ancora una volta, hanno bisogno di quegli occhi perfino per farsi accompagnare sulla strada del paradiso. Gli episodi che si potrebbero citare ancora sono numerosissimi. Per chi desidera staccare alcuni acini, non ha che da salire al monastero dove viene conservato il grappolo enorme, prodigioso, oppure sfogliare le pagine della biografia che ho dedicato a Suor Giuseppina.